C'è chi è riuscito a ingannare, chi è riuscito a convincere investitori, banche, politici e opinione pubblica con il solo scopo di arricchirsi. I protagonisti delle storie che vi racconteremo hanno scritto pagine indelebili dell'arte della truffa. Venite con noi per scoprire cosa si cela dietro la maschera. T-Podcast presenta Storie vere, soldi falsi. Ascoltalo ora su Spotify.
Sempre volgare. La volgarità è sempre delitto.
Oscar Wilde. L'Italia è stata teatro di molti crimini orrendi e incomprensibili, senza una spiegazione logica. Per non dimenticare le vittime, noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti feroci del bel paese. Per raccontare la storia di questa puntata, dobbiamo spostarci nel centro-sud. Dobbiamo immaginare di visitare una città di cui si parla poco, quasi mai nei telegiornali nostrani. Perché è un luogo tranquillo dove tutti conoscono tutti all'incirca. Un mondo a parte. Domandiamo scusa a Gustav Herling per aver preso e trascritto il titolo del suo libro. Una città che vive di un suo movimento lento, compassato, a tratti quasi rasserenante. Capoluogo del Molise, coi suoi quasi 50.000 abitanti, Campobasso, di origini longobarde, è posto strategicamente tra i fiumi Biferno e Fortore, piccolo gioiello situato a 700 metri d'altezza nell'Appennino Sannita e, da lì, nelle giornate soleggiate terse, si può cogliere e osservare un panorama a dir poco mozzafiato, che ti porta fin quasi a toccare la Maiella e Monte Amaro, la sua cima più alta, con 2793 metri. Qui comincia la nostra storia. Qui comincia la storia di Francesca. Anzi no, facciamo un piccolo passo indietro, perché la nostra storia, per la verità, comincia qualche anno prima. Esattamente a Busso, comune in provincia di Campobasso, dove il 26 gennaio del 2000, in un terribile, pare, incidente domestico, muore il signor Emilio. Ricordatevi questo particolare, questo episodio che, buttato lì così, sembra non avere un senso. Ma nel prosieguo della vicenda, un senso ce l'avrà, e come. Ricordatevi il signor Emilio che muore nella sua casa cadendo dalle scale. Sfortunatamente, proprio su quella rampa di scale ci sono delle tegole rotte. Emilio, nella caduta mortale, picchia più volte contro le tegole, procurandosi lesioni che lo portano a perdere la vita. Questa, almeno, fu l'ipotesi dell'epoca quando non venne svolta sul cadavere del signor Emilio l'autopsia. Quindi riponiamo la storia in un cassettino della memoria. Tra pochi minuti ci tornerà utile per comprendere meglio.
Mettiamo da parte Busso, poco più di 1000 anime, a quasi 800 metri sul livello del mare. 15 chilometri per raggiungere Campobasso, una mezz'ora d'auto quando il tempo non è brutto. Torniamoci a Campobasso. Torniamo nel capoluogo molisano con un salto temporale in avanti di quasi 3 anni. Torniamo, con la nostra immaginaria macchina del tempo, a martedì 10 settembre 2002, quando a Campobasso si sente ancora l'aria tiepida di fine estate, appena sporcata da qualche goccia di pioggia. ci troviamo esattamente in corso Giuseppe Mazzini, l'arteria che da viale 24 Maggio porta fino al pieno centro cittadino, una strada ad alta intensità di traffico, di pedoni e di automobili. Qui c'è un negozio, una tipografia, nota in tutta la città. Sono veloci, efficienti, pronti ad aiutare il cliente per ogni problematica concernente la stampa, dal biglietto da visita alle tesi di laurea, dalle pubblicazioni matrimoniali alle ricerche scolastiche. E proprio qui, quel 10 settembre 2002, intorno alle 14, vengono chiamati i carabinieri insieme al 118. C'è una donna a terra, in un lago di sangue, nel locale seminterrato del negozio. Il personale dell'ambulanza, appena giunto sul posto, sposta il corpo della donna, che si trovava in un angusto ripostiglio, in un locale più ampio e con maggior margine di manovra, nell'estremo tentativo di rianimarla. Questo lo si evince da una striscia di sangue che certifica i movimenti effettuati dal dottore e dagli infermieri. Ma non c'è nulla da fare. La donna è morta. Quel cadavere è di Francesca Martino, per gli amici Franca, e quel negozio, quella tipografia, è l'attività di famiglia. A pochissimo tempo dall'arrivo di carabinieri e soccorritori, giunge sul posto anche il pubblico ministero che coordina le indagini, la dottoressa Rossana Venditti, la quale, immediatamente, non appena viene messa a conoscenza dell'accaduto, avvisa il capo della squadra mobile del capoluogo molisano, all'epoca dei fatti il dottor Domenico Farinacci.
La scena che si presenta agli inquirenti è scioccante. Il corpo della donna giace steso al suolo, circondato di sangue. Il sangue è dappertutto nell'arco di qualche metro. La donna è stata uccisa con una violenza e un accanimento fuori dall'ordinario, ammesso che possa esistere un modo ordinario di uccidere. Francesca muore per un colpo, una coltellata, in pieno collo. Ma di questo parleremo più tardi. La ricostruzione del delitto risulterà fondamentale per la cattura dell'assassino. In un primo momento, a caldo, polizia e carabinieri sembrano orientati a percorrere la strada dell'omicidio casuale, una rapina finita male con ogni probabilità. Poi però, col passare dei minuti, l'ipotesi va pian piano scemando. Nel negozio tutto è in perfetto ordine, dalla cassa non manca nulla e nemmeno le macchine sono state portate via in qualche modo. Forse bisogna rivedere qualcosa. Forse non stiamo parlando di omicidio casuale. A suffragare questa seconda tesi, quella del delitto non casuale, c'è un elemento che lascia pensare. Campobasso, lo abbiamo detto a inizio puntata, è una tranquilla cittadina di provincia, con neanche 50.000 abitanti, dove è difficile possa capitare qualcosa di particolare senza che nessuno ci faccia caso. Ora, come è possibile che in una via centralissima della città, una via delle più battute da auto e pedoni, possa consumarsi un fatto cruento di tale gravità senza che nessuno noti qualcosa? Come è possibile che qualcuno possa essere entrato nel negozio, aver ucciso la povera Francesca ed esserne uscito come se nulla fosse? Certo, non è detto che l'omicida si sia macchiato di sangue, la dinamica del delitto non scarta questa ipotesi. Però, in una città così, qualsiasi faccia sconosciuta avrebbe catturato l'attenzione di qualcuno.
Perché gli inquirenti, come prima cosa, bussano a tutti i negozianti e abitanti del viale, chiedendo per l'appunto se si fossero accorti di qualcosa fuori dal normale via vai cittadino. E nessuno, sottolineiamo nessuno, nota niente. Francesca Martino, da una prima ricostruzione di chi indaga, non ha nulla da nascondere. rimasta vedova giovane, ha provveduto alla crescita di due figli rimboccandosi le maniche e consentendo a entrambi una vita assai dignitosa, un percorso scolastico di livello e inculcando in loro quelli che una volta venivano definiti sani principi. Insomma, Francesca Martino è una persona per bene, nel miglior senso del termine, senza segreti, con una vita lineare passata per e con la sua famiglia, coi suoi figli. Ecco perché le indagini, fin da subito, seguono le sole due piste che dicevamo poc'anzi. Da un lato la rapina occasionale terminata tragicamente, ma nessuno, come abbiamo ripetuto, si è accorto di nulla e sembra un'ipotesi inverosimile. O in alternativa, chi ha ucciso la signora Martino la conosceva e la conosceva pure bene. Questa, col passare delle ore, è la pista che chi indaga decide di seguire, scartando del tutto l'ipotesi del furto. Già, ma anche in questo caso, chi avrebbe voluto la morte di Francesca, che non aveva nemici, invidie nascoste, rancori mai sopiti? Per un momento, durante la ricostruzione della vita della donna, si è parlato anche di motivazioni economiche. Ma Francesca non era una donna ricca. Era una madre di famiglia che aveva destinato i due appartamenti di cui era proprietaria ai due figli e una piccola somma di denaro già divisa, sempre tra i due, in egual misura. No, i soldi in questa brutta storia non c'entrano. Bisogna scavare in altre direzioni.
Ci sono però due particolari che fanno pensare il dottor Farinacci e i suoi uomini. Il primo, la signora Martino, come abbiamo visto, viene ritrovata nel seminterrato del laboratorio, un luogo dove difficilmente ci si reca in compagnia di un cliente, se non per determinate lavorazioni, per il cui compimento erano necessari macchinari che si trovavano al piano inferiore. Il secondo, Francesca non presenta lesioni da difesa, piuttosto comuni in casi di omicidio. La ricostruzione degli inquirenti porta a pensare che la donna sia stata colpita con un oggetto contundente alla nuca, quando non se lo aspettava. Una volta tramortita, l'omicida ha infierito sul corpo della vittima, accoltellandola più volte, fino al colpo decisivo, alla gola. Francesca Martino muore così, dissanguata e incosciente. Va bene, questa è la ricostruzione, cruenta quanto volete, ma l'unica possibile vista la situazione. Perché, ripetiamolo, la donna non aveva motivi per scendere con qualcuno nel seminterrato. E dunque la vittima si fidava di chi era con lei al momento del delitto, tanto da dargli le spalle. Così le indagini si spostano verso la cerchia più ristretta di amici e conoscenti, di chiunque avesse rapporti diretti e continuati con la donna. I figli vengono esclusi immediatamente. Entrambi hanno alibi solidissimi e inoltre non esisteva la benché minima ragione per la quale avrebbero potuto compiere un'azione tanto scellerata nei confronti di una donna che aveva trascorso la propria vita per loro, preparandogli un futuro quantomeno roseo. Sicché in una immaginaria scala di rapporti vengono sentiti coloro che frequentano abitualmente il negozio e la casa di Francesca. Tra loro c'è il genero della donna, Michele Sepede. Michele fornisce agli inquirenti una ricostruzione minuziosa dei suoi spostamenti di quella mattina, del 10 settembre. Dall'orario di arrivo in tipografia, all'appuntamento con un cliente, dall'uscita della suocera dal negozio, fino alla spesa effettuata durante la pausa pranzo. Tutto scandito perfettamente, come un orologio svizzero. Ah, perché anche l'orologio, nel nostro caso, quello di Francesca, diventa fondamentale per la risoluzione del delitto. Quando viene ritrovato il corpo della signora Martino, quest'ultima indossa un orologio con il vetro rotto e le lancette ferme alle 13:34, che così, verosimilmente, diventa l'ora del decesso della donna. E a quell'ora Michele Sepede sta facendo la spesa. Ci sono molti testimoni che possono confermare la presenza dell'uomo all'interno del supermercato, oltre allo scontrino che parla chiaro. L'uomo era lì, non poteva trovarsi all'interno del negozio.
Tutto vero, ma qualcosa, nel racconto del Sepede, non convince completamente gli uomini della squadra mobile. Tutto troppo preciso, troppo perfetto, quasi come se fosse stato costruito a tavolino, una sorta di recita ben orchestrata. Inoltre, c'è un buco nel racconto. Un buco che attraversa quasi 2 ore. Perché Michele Sepede non incontra nessuno quel mattino, non ha appuntamento con alcun cliente come da lui stesso dichiarato in precedenza. E dunque dove è stato? E cosa ha fatto? E ancora, quando la polizia perquisisce il negozio, trova una camicia imbrattata di sangue. È la camicia del Sepede che spiega alla polizia di essersela macchiata cercando di portare i primi soccorsi alla suocera e di averla messa da parte indossando una maglietta bianca che si trovava all'interno della tipografia, una di quelle magliette loggate con la pubblicità dell'attività. Che va bene, ci mancherebbe. Ma stona, e nemmeno poco, col racconto che il genero fa alla polizia sul ritrovamento della signora Martino. Perché il figlio di Francesca, poco prima delle 14, passa dalla tipografia cercando la madre. È preoccupato. Francesca non è solita non chiamare per tutta la mattina lui o sua sorella. Michele Sepede lo tranquillizza, dicendogli che sua madre è uscita da una decina di minuti per tornare a casa. Ma trascorsa un'altra decina di minuti, Michele Sepede richiama il cognato e stavolta puntualizza che lui, Francesca, non l'ha vista andarsene, ha supposto se ne fosse andata. Così il figlio della donna gli chiede di cercare bene in tutta la tipografia. Magari si è sentita male da qualche parte. Magari nei locali del seminterrato, dove non si scende quasi mai, se non per alcune lavorazioni particolari. E qui il Sepede, al telefono, avverte il figlio di Francesca che ha trovato sua madre, proprio al piano seminterrato, circondata dal sangue. E il figlio, a questo punto, avverte i soccorsi e le forze dell'ordine. Torniamo così alla maglietta, quella che il genero della donna dice di aver indossato una volta scoperto il cadavere e dopo essersi sporcato la camicia nel tentativo di rianimarla. Perché il figlio di Francesca, quando va al negozio, nota che Michele Sepede indossa la maglietta bianca, non la camicia. Dunque, com'è possibile che l'uomo si sia cambiato la camicia dopo aver ritrovato Francesca Martino, se già prima del ritrovamento la portava addosso? Gli inquirenti, a questo punto, hanno pochi dubbi. Michele Sepede ha ucciso la suocera. Resta però un particolare da risolvere, che tanto particolare non è. L'orologio che la donna portava al polso e che segnava le 13:34. A quell'ora Michele Sepede è al supermercato e molti possono testimoniarlo.
Ma il dottor Farinacci, al quale qualcuno aveva detto in precedenza che Francesca Martino portava l'orologio come monile, non per controllare l'ora, ha un'intuizione che si rivelerà decisiva per smontare del tutto l'alibi costruito con attenzione, ma nemmeno troppa, da Michele Sepede. Porta l'orologio da un orefice, lo aprono insieme e l'orefice si limita a sostituire la pila. L'orologio riparte. La lancetta dei secondi ricomincia la sua corsa. Francesca Martino non è stata uccisa alle 13:34, ma chi l'ha uccisa ha spostato le lancette per poter far credere che non si trovava in negozio al momento della morte della donna. E l'unico ad averlo potuto fare è proprio il genero di Francesca, Michele Sepede. Anche perché qualche giorno dopo la morte della donna arriva l'esito dell'autopsia e dagli esami effettuati la morte di Francesca Martino si colloca ben prima di mezzogiorno e mezzo. Dunque, com'è possibile che le lancette segnassero un'ora totalmente incompatibile con quella certa di Francesca? Dubbi a questo punto non ce ne sono più. Michele Sepede ha ucciso Francesca Martino, non solo. Ricordate Busso a inizio puntata? Il signor Emilio morto in un pare incidente domestico? Bene, il signor Emilio altri non era che il padre di Michele Sepede. La polizia a questo punto decide di riaprire il fascicolo riguardante Emilio e lo fa disponendo l'autopsia sul corpo dell'uomo. Emilio non è morto per caso in un incidente domestico. Emilio è stato ucciso con una coltellata al collo, proprio come Francesca, è lasciato morire in fondo a una scala, nel sottotetto. Michele Sepede viene arrestato e per l'omicidio di Francesca e per quello di Emilio. Viene condannato in via definitiva all'ergastolo, dopo che in prima istanza era stato condannato a 30 anni. Un caso di inasprimento della pena, riconoscendo il Sepede un omicida lucido e senza scrupoli. Motivazioni? Economica da un lato, semplice insoddisfazione dall'altro. Il colpevole è stato scoperto, arrestato e condannato. La giustizia ha fatto il suo corso. Francesca Martino, una donna per bene, una madre amorevole, una nonna attenta, una di quelle persone d'altri tempi, dicevano i nostri vecchi, è stata ammazzata per nulla, per gli insuccessi e le frustrazioni di un uomo senza coscienza.